Bene, allora preghiamo questo salmo che inizia Proteggimi, o Dio, questo è il salmo 16, lo preghiamo come al solito a due cori, con le voci maschili e le voci femminili, e mettendoci alla presenza del Signore ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Onore al Signore, il mio Signore, sei tu, solo in me reggi il mio bene.
Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore.
Moltiplicano le loro pene, quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Per me la notte si è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è stupenda.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io porto sempre davanti a me il Signore. Santa la mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
Perché non abbandonerai la mia vita nelle mie mani, né lascerai
mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, è un salmo abbastanza conosciuto e ha la caratteristica di essere pregato soprattutto nella compieta, che è la preghiera che conclude la giornata e che è la preghiera che ti avvia alla notte, quando ormai il sole è calato, ti devi affidare al Signore alla notte. Ed è un affidarci a Lui come se fosse la morte, diventa un piccolo segno. Signore, mi addormento, io sono senza difese nel sonno, tu mi proteggi. Allora diventa un salmo che esprime la fiducia, questo abbandono nel Signore, e così come ci affidiamo ogni notte al Signore, ci affidiamo al Signore per la morte, questo riposo, così viene definito, il riposo eterno. Sicuro che il Signore mi risveglierà, allora diventa un salmo che richiama la resurrezione, il nostro credere nella resurrezione. Non abbandonerai la mia vita negli inferi. E questa sera sentiremo da Isaia, già abbiamo sentito già l'altra volta, continueremo il discorso, c'è questa affermazione della resurrezione. Nel frattempo però è anche un salmo che riconosce gli errori, e allora in quell'affidarsi al Signore c'è una confessione, e agli idoli del paese andava tutto il mio favore. Io non spanderò le loro libazioni di sangue. Allora, accorgersi del bene e del male, voler seguire il bene perché il bene mi porta sulla strada della vita. Un insegnamento che stiamo sentendo in questi oracoli, no, di questi capitoli di Isaia. E in effetti il capitolo 26, abbiamo ascoltato questo salmo, l'abbiamo chiamato così, sapienziale, dove i giusti, buoni risorgono, i cattivi no. Ecco, allora in questo senso noi preghiamo questo salmo, e poi ci dice anche una cosa particolare, dove il Signore anche di notte mi istruisce. Questa è una notazione molto, molto bella, dove noi sappiamo che di notte noi rielaboriamo tante cose. Non siamo vigili, non c'è il livello cosciente, ma c'è il livello incosciente. Eppure il Signore anche lì mi istruisce. Il Signore allora arriva a un livello più profondo, no? Può entrare veramente nei sogni, in tutti quei pezzettini fantastici che si ricombinano nella mia vita. Allora anche di notte, quello che per noi diventa un periodo di sospensione, il passaggio fra un giorno e l'altro, dove riprendiamo energie, per il Signore diventa un momento scolastico, poterci dire delle cose che magari a livello cosciente non accettiamo, siamo refrattari. Allora il Signore trova un'altra strada per entrare con noi. Bene, passiamo al nostro Isaia. Allora, siamo arrivati alla fine del capitolo 26, l'altra volta abbiamo lasciato un pezzettino del capitolo 26, e faccio un breve riepilogo. Siamo, innanzitutto per collocarci, siamo all'interno di quella che viene chiamata un'Apocalisse di Isaia, i capitoli che vanno dal 24 al 27, fanno un discorso escatologico, dicevamo, quindi non è più legato come quello profetico a delle condizioni, a delle situazioni storiche contingenti di allora, ma si allarga un po' lo sguardo, per cui anche i nomi stessi, se all'inizio sono dei riferimenti a delle situazioni, a delle oggetti, città, persone concrete, poi diventa qualcosa di più universale. E anche la collocazione temporale non è più quella precisa che noi possiamo ritrovare, diventa più ampia, è come un orizzonte che si allarga fino a perdersi. In questo senso diventa un discorso escatologico, innanzitutto con l'universalità, abbraccia tutti, non più il popolo o i popoli vicini, tutti. E poi riguarda allora il confine del tempo, o il fine di tutto. In questo senso è un discorso escatologico. All'interno di questo c'è il discorso del giudizio e il discorso apocalittico, dove apocalisse vuol dire rivelazione. Il Signore allora pronuncerà una parola di giudizio, finalmente si chiarirà che cos'è il male e che cos'è il bene, che fine fa tutto, il bene e il male. Ecco, all'interno di questo abbiamo visto vari canti, naturalmente il materiale è composto, se, giusto per ricordare, il capitolo 25 c'era questo inno famoso, no, del banchetto, Signore che toglierà il velo, quindi riuscirà a far capire, a vedere, si farà riconoscere, tutte le genti lo riconosceranno, e distruggerà la morte, ingoierà la morte per sempre. Inizia un tema che farà un po' da nucleo in tutti questi vari oracoli, inni, materiale, che è quello della resurrezione. Il salmo successivo, nel capitolo 6, quello che abbiamo chiamato un po' sapienziale, dove si riflette sulla vita appunto con i giusti che seguono la via del Signore, invece il malvagio, anche se il Signore continua a insegnare, non ne vuole sapere, anche se viene messo in un posto, in una via dei giusti, niente, continua a distorcere le cose dritte. Ecco, quindi i morti, versetto 14, dice: i morti non vivranno più e sono i malvagi. Al versetto 19, ma di nuovo vivranno i tuoi morti, sono i buoni. Quindi l'esito della vita si esprime in questo salmo con la resurrezione per i buoni, la non resurrezione, quindi rimanere nelle ombre, nelle tenebre. E in questo versetto 19, quindi la finale di questo salmo, e c'è questa ambiguità: ma di nuovo vivranno i tuoi morti, i miei cadaveri risorgeranno. C'è questi due aggettivi possessivi, miei, tuoi, mettono un po' di confusione su chi sta parlando, se Dio che sta parlando o se il popolo che sta parlando, perché questo versetto fa da collegamento con quello successivo, il versetto 20, che forse voi avete graficamente staccato, no, nel testo, perché inizia un nuovo, è un'aggiunta successiva, dove va popolo mio, probabilmente qui parla Dio. E allora a chi è attribuito quello precedente? Ecco, probabilmente il testo anche lì è stato corrotto nelle traduzioni, quello che a noi non interessa tanto questo, ma la domanda che si sono fatti vari studiosi, se qui viene propugnata una resurrezione del popolo, quindi insieme, la nazione, il popolo che risorge, o i singoli, quindi c'è una resurrezione personale. Siamo ancora agli inizi di questa elaborazione teologica su questo mistero, quindi per noi sembra una risposta molto facile, per loro invece si sta andando avanti con una scoperta piano piano. Allora, poco importa se è collettiva o personale, l'importante è che viene postulata la resurrezione, questo a noi interessa. E lo spirito del Signore che fa risorgere è chiamato rugiada luminosa. Come vi dicevo, viene messo, è il versetto 19 alla fine, proprio l'ultimo rigo del versetto 19, dove si unisce un elemento vegetale, o perlomeno la rugiada, c'è anche la componente dell'acqua che non è indifferente come simbolo di vita, con la luce. Allora è una visione bellissima, immaginare queste gocce d'acqua sulle piante, all'aperto, dove la luce ci passa attraverso e tutto scintilla, è un effetto bellissimo, perché l'alba sta sorgendo, quindi non è un'umidità notturna, è qualcosa che al preludio dell'alba. Allora, unendo questo, ecco, quello che fa ritornare la vita, e quindi dalla vita alla vegetazione, questa umidità che è preziosissima, pensate a Israele, dove si raccoglie ogni piccola goccia d'acqua, e questo permette di rinnovare la vita, così lo Spirito del Signore permette di rinnovare la vita. Allora la terra darà alla luce le ombre. La terra, nel senso, allora qui si gioca sul fatto che l'immagine è vegetale, però poi si parla della terra come sepolcro, no? Come tomba. Così le ombre, quelle figure che secondo il pensiero ebraico così si era trasformati quando si moriva in ombra, diventa di nuovo una persona vivente, la resurrezione, altrimenti vaghi, come qualcosa di inconsistente. Sempre con questa mancanza di luce. Allora, ci eravamo lasciato così, e tutto questo, questa affermazione finale, praticamente ribadisce quello che è stato detto nel cantico del capitolo 25, dove si era detto che la morte viene distrutta, ingoiata. Ecco, qui viene ribadito: Signore farà risorgere i morti alla fine della storia. E iniziamo a leggere allora quest'ultimo pezzettino del capitolo 26, che l'altra volta non avevamo letto, questa preghiera particolare. Va, popolo mio, entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te, nasconditi per un momento finché non sia passato lo sdegno. Perché ecco, il Signore esce dalla sua dimora per punire le offese fatte a lui dagli abitanti della terra. La terra ributterà fuori il sangue assorbito e più non coprirà i suoi cadaveri. Il testo del Salmo, che abbiamo finito di leggere con il versetto 19, si conclude con riferimento alla resurrezione. Adesso a questo testo è stata messa un'aggiunta, per questo noi ce l'abbiamo distaccato nel nostro testo. Questa è un'aggiunta probabilmente posteriore che introduce un concetto molto importante, la pazienza. Cioè la fede nella resurrezione, cioè sapere che c'è un superamento personale della morte, rende possibile un nuovo tipo di sopportazione di tutte le realtà negative che avvengono nella storia. Allora veramente avere lo sguardo fisso su questo che noi abbiamo davanti, questo aiuta di riflesso a vivere ora, con un senso di pazienza. E da dove si attinge questa pazienza? Attraverso, qui è un consiglio che da Dio, quindi qui parla Dio, va popolo mio, entra nelle tue stanze e chiudi la porta dietro di te, nasconditi per un momento, trovare un luogo di rifugio per la preghiera personale. Questa parola, va nelle tue stanze, è stata ripresa esattamente Matteo, capitolo 6, versetto 6. Quando Gesù insegna il Padre nostro, dice: non fare come i pubblicani che si mettono nelle piazze, negli angoli, no? E si fanno vedere. Tu entra nella stanza segreta, il ripostiglio era la stanza più interna della casa, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. Ritorna questa immagine, perché finché sia passato lo sdegno, quindi il Signore può intervenire nella storia, come abbiamo visto, per educare il suo popolo, ma tu con il riferimento che il Signore, è, detto in termini molto semplici, premia il giusto, il Signore non dimentica chi fa il bene, no? C'è la resurrezione, c'è il ritrovamento della vita. Allora quello che stai facendo il Signore lo vede e dice: ecco, un attimo, trovati il rifugio. Allora la preghiera che permette di alimentare la mia pazienza, che noi possiamo chiamare anche come fiducia in quello che sto facendo, sicuro che il Signore lo vede, lo ascolta, non lo dimentica. E il versetto 21, ecco, il Signore esce dalla sua dimora per punire le offese fatte a Lui. Ci dice che c'è un momento, anche per questo devo avere pazienza e fiducia, perché c'è un momento in cui le cose vengono rivelate. Io soffro per il male che molte volte non può essere denunciato, non può essere sconfitto, perché è infido, perché si nasconde, perché cambia continuamente aspetto e non lo puoi colpire. Finalmente il Signore fa verità. E questo è un momento, allora in questo senso è un momento apocalittico, rivelativo. E questo, come abbiamo ripetuto più volte, non spaventa, anzi, dà fiducia. Perché sapere che finalmente le cose verranno rivelate. Il male non sarà più nascosto. E anche la terra, viene rinominata la terra, e abbiamo visto che nei capitoli precedenti, sempre di questa testi apocalittici, abbiamo visto che la terra partecipa al male, lo subisce, quindi la terra sarà sconvolta perché porta il peso del male dell'uomo. E qui, in un momento rivelativo, anche la terra partecipa. Come? La terra è stata troppo usata e abusata per nascondere. Voi pensate quante malefatte, discariche abusive, fosse comuni o altre cose, nascoste. La terra, in questo momento rivelativo, metterà fuori, farà vedere. Quindi non ci sarà più il male che va a nascondersi. Non ci sarà più il posto. Quindi anche la terra collabora al momento rivelativo. Però questa frase è da intendere ancora come, di nuovo, come quella che vi ho detto precedente, la terra darà la luce alle ombre, come un'affermazione di nuovo di resurrezione. Per cui in quel momento rivelativo il Signore non coprirà più i cadaveri, quindi la terra come sepolcro, in questo caso come tomba. Momento rivelativo, rivelando il bene, ci sarà il momento della resurrezione, l'affermazione della vita. Punirà il male, verrà affermata la vita. Tutto il male verrà stanato. Allora, passiamo al capitolo 27, l'ultimo di questa sezione che dicevamo apocalittica. Lo leggo. In quel giorno il Signore punirà con la spada dura, grande e forte, il Leviatan, serpente guizzante, il Leviatan, serpente tortuoso, e ucciderà il drago che sta nel mare. In quel giorno la vigna sarà deliziosa, cantatela, e io, il Signore, ne sono il guardiano, a ogni istante la irrigo, per timore che la si danneggi, ne ho cura notte e giorno. Io non sono in collera. Vi fossero rovi e pruni, muoverei loro guerra, li brucerei tutti insieme. Oppure si afferri alla mia protezione, faccia la pace con me faccia pace. Nei giorni che verranno, Giacobbe metterà radici, Israele fiorirà e germoglierà, riempirà il mondo di frutti. Lo ha percorso quanto lo percosse il suo percussore? Oppure fu da lui ucciso come lo furono i suoi uccisori? Egli è entrato in contesa con lui, cacciandolo via, respingendolo. Lo ha rimosso con il suo soffio impetuoso, come quando tira il vento d'oriente. Proprio così sarà espiata l'iniquità di Giacobbe. E questo sarà tutto il frutto per la rimozione del suo peccato, mentre egli ridurrà tutte le pietre dell'altare come si fa delle pietre che si polverizzano per la calce. Non erigeranno più pali sacri né altari per l'incenso. La fortezza è divenuta desolata, un luogo spopolato e abbandonato come un deserto. Vi pascola il vitello, vi si sdraia e ne bruca gli arbusti. I suoi rami seccandosi si spezzeranno, le donne verranno ad accendervi il fuoco. Certo, si tratta di un popolo privo di intelligenza, per questo ne avrà pietà chi lo ha creato, non ne avrà pietà chi lo ha creato, né chi lo ha formato ne avrà compassione. Avverrà in quel giorno, il Signore batterà le spighe dal fiume al torrente d'Egitto, e voi sarete raccolti uno a uno, israeliti. Avverrà che in quel giorno suonerà il grande corno, verranno gli sperduti nella terra d'Assiria e i dispersi nella terra d'Egitto. Essi si prostreranno al Signore sul Monte Santo, a Gerusalemme. Allora, si conclude tutta questa sezione con un capitolo che è fatto di tante piccole parti, che cominciano sempre con un'espressione simile, in quel giorno o in quei giorni. Più o meno con questa suddivisione si delineano delle immagini. Per esempio, nel primo pezzettino si parla del Leviatan, nel secondo si parla della vigna, no? Poi a un certo punto si parla di cittadella, la fortezza di nuovo, poi si parla del corno. Ecco, si possono identificare 5-6 pezzettini, dove si comincia con questa introduzione, questa frase, che è appunto per introdurre un oracolo, è una formula per introdurre un oracolo, e poi c'è un tema ben preciso. Allora, tenendo conto che tutti sono legati insieme da un tema di fondo, che è sempre la resurrezione. Allora, il primo. In quel giorno il Signore punerà con la spada dura e grande e forte il Leviatan. Il Leviatan. C'era il mito, questo animale mostruoso che vive nel mare, serpente, drago, quindi qualcosa della mitologia presa appunto dal vicino Oriente, no? Qualcosa di antico. Nella mitologia della Palestina, il Leviatan, chiamato anche Raab, è il mostro acquatico simbolo del caos, il caos primitivo. Baal ha ucciso il Leviatan, quindi il caos per poter creare tutto. Secondo invece Israele, nella teologia che poi è diventata biblica, il caos è stato sconfitto da Yahweh, anche se non si parla di Leviatan, si parla proprio di caos, vi ricordate, però riprende un po' questo mito e in sottofondo. In questo oracolo il mito viene demitizzato, anzi ancora di più, viene rovesciato, perché questo è il mito delle origini. Allora, questo mito è quello che continuamente, diciamo, si deve riattualizzare, cioè il caos, no? Che viene tolto, 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 e diventa un mito che ritorna, e l'eterno ritorno. Invece, con questo oracolo, questo mito viene proiettato alla fine. Si dice che alla fine verrà sconfitto il caos. Allora, questo è molto importante. Vuol dire che nella nostra fede, che viene dalla tradizione biblica di Israele, il nostro baricentro non è al passato, ma al futuro. È da lì che poi attingiamo la speranza. E diventa allora non qualcosa che si ripete sempre, ma è una novità assoluta. Accadrà. Accadrà. Un evento finale, e questo è strettamente connesso con la resurrezione. Il Leviatan diventa il simbolo del potere della morte. Il Signore distruggerà la morte per sempre. Quindi, con questo, di nuovo, questo oracolo, con questo simbolo, si sta riaffermando questo. In quel giorno distruggerà questo potere. Dal versetto 2 fino al versetto 5 invece c'è un oracolo, un piccolissimo, sulla vigna. Se vi ricordate è stato un tema che noi abbiamo trattato al capitolo 5 di Isaia, lo trovate anche come riferimento al lato o in nota, c'è il famoso canto della vigna. Questo oracolo c'ha questo verbo. In quel giorno la vigna sarà deliziosa, cantatela. Allora diventa questo un'appendice a quel canto. Probabilmente l'autore di questo, avevamo detto che questa Apocalisse non è contemporanea, no? Del primo Isaia, è stata composta successivamente, poi inserita invece in tutto questo materiale. Chi l'ha scritto probabilmente conosce già quel materiale e vi ha aggiunto qualcosa con una grande novità. Anche qui non solo riprende l'immagine, ma attraverso quell'immagine dice qualcosa di nuovo, allora è un canto nuovo, veramente c'è una novità. Perché, per esempio, se parlando di spine, di rovi, se in quel canto si parlava, vi ricordate, di un amore tradito, e allora veniva abbandonata a sé questa vigna, le spine dovevano crescere. Qui invece il vignaiolo, o il guardiano, come viene, si autodefinisce, farà di tutto per toglierle, muoverò guerra. E allora non c'è più, come nell'altro canto, quello diventava un giudizio, c'era una denunzia praticamente, c'era un innamorato tradito, e perché l'innamorata, la sposa lo aveva tradito, allora c'era la vigna che non dava frutto, vi ricordate? Un amore deluso, e allora c'era la denuncia, che cosa dovrò fare con la mia vigna? Qui invece c'è un'offerta di pace. E allora dovete cambiare una parola. Al versetto 5, nelle vostre Bibbie c'è oppure. Dovete cambiarla in basta che. E vedrete come prende il senso. Io non sono in collera con lei, versetto 4. Vi fossero rovi, pruni, muoverei loro guerra, li brucerei tutti insieme. Basta che si afferri alla mia protezione, faccia pace con me faccia la pace. Subito credo che potete anche voi riascoltare veramente l'aspirazione di un innamorato che vuole riconciliarsi e chiede solo questa condizione, che si appoggi, che abbia fiducia di nuovo. E chiede la pace, un'offerta di pace. Allora anche questo ci dice di un amore che supera le difficoltà, i momenti di crisi. E allora riecheggia quello del cantico, un amore che è forte più della morte, va oltre. Non è solo il canto allora di un vignaiolo, dietro il vignaiolo sappiamo c'è l'immagine di un innamorato, no? E della sua amata, e questa offerta di pace è il voler riproporre l'amore, oltre quella delusione che è stata un colpo mortale, un amore che va oltre la morte. Anche in questa espressione c'è un'affermazione di resurrezione, una vita che trionfa oltre. Terzo oracolo, terzo momento in cui possiamo, qui possiamo chiamarlo la grazia e il castigo, come sta scritto nella Bibbia di Gerusalemme, non so nelle altre come avete scritto voi, però potremmo anche intitolarlo il perdono dei peccati, perché questo è un momento proprio nevralgico. E, allora, innanzitutto collegato con quello precedente, inizia con delle immagini e vegetali. Giacobbe metterà radici, fiorirà, germoglierà, riempirà il mondo di frutti. Quindi Israele si riprende, c'è questa vita che fiorisce, e questa immagine è in contrasto su come si conclude questo pezzettino, dove i suoi rami seccandosi si spezzeranno, le donne verranno a accendervi il fuoco. Sono due realtà diverse, perché dal versetto 6 al versetto 9 si parla di, probabilmente degli esiliati, no? del popolo che riconosce i suoi peccati, l'idolatria, e confida di nuovo nel Signore. Quindi è un momento di confessione, e nel perdono dei peccati, questa è l'affermazione centrale, si vive un momento di resurrezione, si ritrova la vita. Allora, in questo senso incomincia con quelle immagini vegetali che collegano al momento precedente, però parlano di questo, di ritrovare la vita. Quando invece dal versetto 10 si ritorna quella cittadella, qui viene chiamato fortezza, che non invece non riconosce il Signore, si chiude nel suo orgoglio e la sua vita sfiorisce, si secca, è per essere bruciata. L'importante per ottenere appunto la vita è il perdono. Il Signore è entrato in contesa, famosa denuncia, no? Io ti denuncio che stai facendo il male. Allora e il popolo deve riconoscere i suoi peccati, quindi deve impegnarsi nel ridurre in briciole, in polvere, gli altari e togliere i falsari. Sono appunto le parole che ci richiamano appunto l'idolatria che era serpeggiante, contro la quale ha sempre combattuto dal capitolo, dai primi capitoli, no? Abbiamo avuto questi oracoli. Allora, questo dal versetto 10 versetto 11 si parla di questa città fortificata. E non è chiaro quale sia la città fortificata. Probabilmente ci si riferisce a Babilonia. Lo si può dedurre dal fatto che è indisponibile l'ascolto. Babilonia diventa l'emblema di coloro che non vogliono ascoltare. Allora non riceverà misericordia. Si chiude, si arrocca e il destino è quello di diventare una città desolata, svuotata, cose che abbiamo già visto quando viene detto della città del caos. L'ultima immagine, che veramente abbraccia due volte quel giorno, perché al versetto 12 e arriva fino al versetto 13, e praticamente quello che viene chiamato, quest'ultima immagine, è quella del col grande corno. Finisce allora tutto il capitolo 27 con il raduno di tutti i dispersi. Questo ci fa capire appunto che si sta parlando di un avvenimento a cui forse sono stati già testimoni, che è il ritorno dall'esilio. Questo ci permette anche di datare poi questi brani. Anche se qui non si parla solo di Babilonia o della Siria, ma si parla dal fiume al torrente d'Egitto, il fiume l'Eufrate, il torrente d'Egitto il Nilo. Quindi un panorama ampio, ampio, e una visione, come dicevamo, universale. Quindi non sono solo i dispersi di Israele, ma i dispersi in genere. Il Signore radunerà tutti. Ad uno sarete raccolti. Ad uno, il Signore non si dimentica di nessuno, e tutto questo con il suono del corno, esatto, lo shofar, lo shofar, come seconda di come si usa quella lettera, il grande corno che convocava il giubileo, l'anno di grazia, 7 volte 7, quindi 49, al 50° c'era il giubileo, che era un anno di grazia, in cui venivano condonati i debiti, in cui veniva ridistribuita in maniera più equa la ricchezza, ed era la terra soprattutto. In questa maniera ciascuno ritornava ad avere un ruolo sociale, perché se non avevi la terra e non avevi un tuo patrimonio, non venivi riconosciuto. Non avevi potere, per esempio, nelle decisioni. Allora veniva ridistribuita, una persona riacquistava la sua dignità, la sua libertà di azione. Però questo viene interpretato in senso escatologico e noi ne abbiamo delle testimonianze, per esempio nel Nuovo Testamento. Sicuramente le avrete anche voi in nota, vengono citati Matteo 24, nella parabola, no, del punto apocalittica, poi 1 Corinti 15:52, qui San Paolo e poi anche nella lettera ai Tessalonicesi parla proprio di questo: tutti verremo convocati, no, al suono del grande corno. Probabilmente si fa riferimento a questo testo e a questa immagine, e anche questa è un'immagine dove appunto ritorna un tema molto caro al libro di Isaia, dove c'è il resto, quindi ci sarà la possibilità di ricominciare, no? La vita si riprende attraverso questo raduno, anche se solamente un piccolo nucleo di persone, la vita ricomincia, il Signore farà leva su questo, il resto. Allora anche questo diventa un annuncio di resurrezione. Passiamo al capitolo 28. Guai alla corona superba degli ubriachi di Efraim, al fiore caduco, suo splendido ornamento, che domina la fertile valle, o storditi di vino. Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e forte, come nembo di grandine, come turbine rovinoso, come nembo di acque torrenziali e impetuose, getta tutto a terra con violenza. Dai piedi verrà calpestata la corona degli ubriachi di Efraim, e avverrà al fiore caduco, al suo splendido ornamento che domina la valle fertile, come un fico primaticcio prima dell'estate. Uno lo vede e lo mangia appena lo ha in mano. In quel giorno sarà il Signore degli eserciti una corona di gloria, uno splendido diadema per il resto del suo popolo, ispiratore di giustizia per chi siede in tribunale, forza per chi respinge l'assalto alla porta. Allora, con il capitolo 28 inizia una nuova sezione del libro, che raccoglie una serie di oracoli di giudizio e di salvezza, messi più o meno in maniera alternata. Allora, innanzitutto ritorniamo, si sta parlando di nuovo di Samaria, poi sentiremo Efraim, Assiria, ritorniamo come collocazione al cosiddetto primo Isaia, Isaia di Gerusalemme, quindi negli anni che vanno dal 721 al 701, in questo periodo. In particolare qui si sta parlando poi del periodo della crisi, vi ricordate la guerra siro-eframita, dove la Siria si era alleata con i fratelli del nord, le tribù del nord, chiamati Efraim, contro Gerusalemme. Allora, si può identificare che una sezione, perché va dal 28 fino al 33, quindi dal capitolo 28 al 33 abbiamo di nuovo questa sezione, si possono identificare perché cominciano i vari capitoli sempre con questa parola, guai, che noi abbiamo già sentito. C'è stata già una parte del libro, nei capitoli precedenti, dove si iniziava con sei guai, se vi ricordate, dislocati. Anche qui sono sei, messi in una maniera un po' strana, per cui cominciano sempre i vari capitoli, eccezione del 32, anche il 33, anche se il 33 è stata un'aggiunta a questa sezione, e chi l'ha voluto aggiungere giustamente ha messo guai, perché cominciano anche gli altri in questa maniera, quindi fatto un buon lavoro. E poi ne troviamo un altro all'interno del capitolo. Comunque, vediamo un attimo questo primo. Dal versetto 1 al versetto 6 c'è un oracolo su Samaria. Allora, una serie di oracoli qui sono contro coloro che non credono, e qui viene messa prima Samaria. C'è questa caratteristica, che questi capitoli, allora, dovrebbero essere rivolti giustamente contro Gerusalemme, ancora, però c'è questa particolarità, si inizia con Samaria, si conclude con Babilonia, con la Siria, ovviamente, a seconda di come lo potremo datare quell'ultimo capitolo. E all'interno si parlerà di nuovo di Gerusalemme e Israele. Allora, in questo discorso, praticamente sono tutti popoli, di nuovo, il discorso è che sono tutti popoli sotto il giudizio di Dio, perché siamo tutti accomunati dallo stesso peccato, questo non credere all'opera del Signore, questo resistere ai suoi inviti, questo rimanere nel fare il male. Allora, corona superba degli ubriachi di Efraim. Per Efraim si intende la Samaria, dove lo splendido ornamento, la corona superba che domina la valle fertile e la capitale, che si chiama con lo stesso nome, Samaria. Gli ubriachi sono i governanti. E qui è bellissimo, il peccato è visto come ubriachezza, in questo senso, e l'incapacità di governare. Questa incapacità di controllarsi, che ubriaco non sa ben coordinare i movimenti, allora e viene visto così l'incapacità di governare. Non sai prendere una decisione, vai di qua e di là. Ti lasci stordire dall'ebbrezza, dal piacere, ti lasci stordire. Questa è una denuncia continua. Allora, in effetti, noi potremmo, per assonanza, paragonare questo peccato che è ebbrezza a un'altra parola, che in greco suona come ibris, con la y, ibris, che è l'orgoglio. Un orgoglio incontrollato, scatenato, per cui è la ricerca di quello che voglio fare io e basta. Questo viene denunciato. Allora viene detto che il Signore agirà come un uragano e arriverà il momento anche qui che tutto verrà annullato attraverso l'intervento. Si preannuncia l'intervento della Assiria, quindi Sennacherib che interviene con le truppe, no? E invade Samaria, conquista la capitale, però questo avviene solo nel 721, quindi questo oracolo compone un po' varie cose. Quando si parla della guerra siro-eframita ancora questo non c'è, cioè dovrà accadere qualche cosa, comunque già lo si denuncia. E si passa con questo gioco di parole, quindi è bellissimo, chi viene prenderà questo grande fiore, no, questa corona, lo tratterà come questo fico, per cui con la facilità vede un fico maturo, il primaticcio lo prende e se lo fa, un boccone, finito tutto, la gloria, gloria. Allora, con il gioco di parole corona si passa dal vedere come quella corona, questo vanto, la nostra capitale, la nostra città inespugnabile, finirà in un niente, si passa con questo gioco di parole invece a contemplare la corona di Dio. E il versetto 5 e 6 invece fa esaltare la figura del Signore. Quindi non solo è questo giudizio potente che combatte questo orgoglio indistruttibile, incontrollato, come un vento, come grandine, quindi con questa grande potenza, ma l'immagine del Signore come ispiratore di giustizia, come forza che ti fa resistere anche negli attacchi più duri, ma respingere l'assalto alla porta della città, che era il punto nevralgico. Quindi anche qui contemplare, e vedete come c'è questa alternanza, c'è il parlare del Signore che farà un giudizio, quindi è un oracolo con un giudizio di condanna, però nello stesso tempo c'è una parola di salvezza, contemplare al Signore che è l'immagine della forza che ispira la giustizia, della forza che ispira quella resistenza, che ti aiuta a difenderti. Leggo dal versetto 7. Anche costoro barcollano per il vino, vacillano per le bevande inebrianti, sacerdoti e profeti barcollano per la bevanda inebriante, sono annebbiati dal vino, vacillano per le bevande inebrianti, si ingannano mentre hanno visioni, traballano quando fanno da giudici, tutte le tavole sono piene di fedito vomito, non c'è posto pulito. A chi vuole insegnare la scienza? A chi vuole far capire il messaggio? Ai bambini svezzati appena staccati dal seno. Sì, precetto su precetto, precetto su precetto, norma su norma, norma su norma, un po' qui e un po' là. Con labbra balbettanti e lingua straniera parlerà questo popolo,
colui che aveva detto loro: ecco il riposo, fate riposare lo stanco, ecco il sollievo, ma non vollero udire, e sarà per loro la parola del Signore. Precetto su precetto, precetto su precetto, norma su norma, un po' qui e un po' là, perché camminando cadano all'indietro, si producano fratture, siano presi e fatti prigionieri. In una maniera un po' inaspettata, si passa dal oracolo su Samaria a Gerusalemme. Quindi dovreste voi segnarlo, nel senso che purtroppo non c'è scritto, è un po' da intuire, perché si passa agli ascoltatori diretti del profeta Isaia, quindi siamo a Gerusalemme, e si denuncia che anche costoro sono ubriachi. Anche costoro hanno questa forma di, come dicevamo, di ebbrezza. L'abbiamo paragonato a questo orgoglio, no? Orgoglio incontrollato. Non vogliono ascoltare. E qui c'è una bellissima riflessione. Perché non riescono ad ascoltare il messaggio del profeta? La verità è che per loro è un messaggio troppo semplice, banale. Allora viene addirittura ridicolizzato. Viene detto che quello che dice il profeta assomiglia a qualcosa che va bene per i bambini. Ma con chi sta parlando? A che cosa ci ha paragonati? Cosa ci crede? E c'è questo gioco di parole, precetto su precetto, norma su norma, che in italiano sembra una cosa strana, in ebraico è una specie di scioglilingua, ed era un gioco linguistico che facevano i bambini per imparare l'alfabeto. Allora, a noi non interessa il significato esatto di quelle parole, anche se poi ha un risvolto, ma ci interessa che si sta dicendo che quello che viene ripetuto sempre è qualcosa di elementare, ed è sintetizzato in una parola sola: qui è riposo. Allora, per noi il linguaggio del profeta, noi che siamo vissuti tanto tempo dopo, è complicato, è difficile, è da decifrare. Invece per gli ascoltatori lì, immediati, era il contrario. Era inascoltabile perché troppo semplice. Come? Siamo in una situazione difficile, siamo sotto assedio, possiamo rischiare di morire, e tu dici: qui è riposo. Semplice, perché questa è la città di Dio, perché il Signore l'ha edificata e la difende. Ma era un messaggio troppo semplicistico da capire. Allora vi lascio ai vostri giochi linguistici. E qui c'è il risvolto che vi dicevo, perché norma su norma, precetto su precetto, è un gioco, vi ho detto, linguistico, che ci fa capire una cosa elementare, però ci ricorda questo accumulo, no? Di stare dietro e di seguire i vari precetti, le norme, le regole, le minuzie. Si sta parlando già, prima ancora che esistessero, dei farisei, o dell'atteggiamento almeno farisaico, di chi, chiuso nella sua mentalità, non vuole ascoltare un messaggio semplice, evidente, semplicissimo, ma è meglio chiudersi in questo castello fatto di tutti questi mattoncini, le regole. E allora prendetevi questo: accadrà che camminando cadano all'indietro, ti farà perdere l'equilibrio, e non solo si producono fratture, sarete presi e fatti prigionieri. Allora sperimenterete la sconfitta, sempre come strumento pedagogico per il Signore, per educare. Quindi la punizione non è solamente per dare dolore, ma è uno strumento pedagogico per far capire.
in questo.
Riusciamo a leggere ancora l'ultimo? Va bene, leggiamo ancora questo.
Perciò ascoltate la parola del Signore, uomini arroganti, signori di questo popolo che sta a Gerusalemme. Voi dite: abbiamo concluso un'alleanza con la morte e con gli inferi abbiamo fatto lega. Il flagello del distruttore quando passerà non ci raggiungerà, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Pertanto, così dice il Signore Dio: ecco, io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata. Chi crede non si turberà. Io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo. Sarà annullata la vostra alleanza con la morte, la vostra lega con gli inferi non reggerà. Quando passerà il flagello del distruttore, voi sarete una massa da lui calpestata. Ogni volta che passerà vi prenderà, poiché passerà ogni mattino, giorno e notte, e solo il terrore farà capire il messaggio. Troppo corto sarà il letto per distendersi, troppo stretta la coperta per avvolgersi, poiché come sul monte Perasim si leverà il Signore, come nella valle di Gabaon si adirerà per compiere l'opera, la sua opera singolare, per eseguire il lavoro, il suo lavoro inconsueto. Ora cessate di agire con arroganza, perché non si stringono di più le vostre catene, perché un decreto di rovina io ho udito da parte del Signore Dio degli eserciti riguardo a tutta la terra. Allora, continua questo oracolo contro i governanti e i profeti, no? Profeti, sacerdoti di Gerusalemme, quindi contro i capi, e ha sempre questa struttura del giudizio, dove c'è la convocazione, ascoltate, no? Si pronuncia, si denuncia qual è il male e si esprime la condanna, sono questi tre elementi. Solo che qui viene messo in mezzo, al versetto 16, un elemento nuovo. Cioè, prima di dare la condanna, c'è questa parola, la pietra angolare, che è una parola di salvezza. Allora, qui Isaia cambia un pochettino le regole, lo può fare. Quindi nello schema di un oracolo di giudizio c'è un elemento, piccolo elemento nuovo. E nel fare questo oracolo, la denuncia, la parte della denuncia, voi dite, versetto 15, no? Lo fa in una maniera ironica, quindi ripete le parole degli arroganti mimandole, quindi è un modo per prendere un po', fare la caricatura. Voi gli avete detto: abbiamo fatto lega con la morte, con gli inferi. Incredibile. Sì, queste persone si autodenunciano su qualcosa di incredibile. Anche questo è ironico. Probabilmente qui si fa riferimento, a livello storico, al tentativo degli abitanti di Gerusalemme, poiché erano minacciati nella guerra civile, di allearsi con l'Egitto, che non era una soluzione. Il profeta era contro questo, dice: non sarà questa alleanza che vi salverà, ma anzi, rimanete, vedrete che il Signore vi libererà. E ci fermiamo. Vi lascio in sospeso con la pietra angolare, che potremo vedere la prossima volta, dove appunto c'è questa parola di salvezza, questa pietra angolare che viene ripresa, come saprete, nel Vangelo, no? E nel Nuovo Testamento su questo. E vedremo poi la prossima volta. Possiamo rileggere un attimo insieme qualcosa e poi fare una preghiera.